Vogliamo leggere il versetto 13 in Isaia capitolo 29 e leggeremo fino al versetto 24. Perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Perciò ecco io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo, sì, meraviglie e prodigi. La sapienza dei suoi savi perirà, l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà. Guai a quelli che vanno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni all'Eterno, che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono, chi ci vede? Chi ci conosce? Avete completamente capovolto le cose. E forse il vasaio, considerato pare all'argilla, poi l'opera dire a chi l'ha fatto, egli non mi ha fatto, o la cosa formata dire a chi l'ha formata, non ha intelligenza? Ancora in brevissimo tempo il Libano sarà mutato in un frutteto, e il frutteto sarà considerato come una foresta. In quel giorno i sordi intenderanno le parole del libro e liberate dall'oscurità, dalle tenebre, gli occhi di ciechi vedranno. Gli umili potranno ancora gioire nell'Eterno e i poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Poiché il tiranno sarà scomparso, lo schernitore sarà distrutto e saranno sterminati tutti quelli che tramano l'iniquità. Chi condanna un uomo per una parola, chi tendono tranelli e chi giudica alla porta, pervertono il diritto del giusto per nulla. Perciò così dice alla casa di Giacobbe l'Eterno che riscattò Abramo. Da ora in poi Giacobbe non dovrà più vergognarsi e la sua faccia non impallidirà più. Ma quando vedrà i suoi figli, l'opera delle mie mani nel suo mezzo, essi santificheranno il mio nome. Santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. I traviati di spirito giungeranno ad avere intendimento e i mormoratori impareranno la sana dottrina. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola questa mattina. Che ogni versetto, ogni virgola, Signore, tu hai dichiarato che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Ogni tua parola è profetico, ogni tua parola è attuale per la nostra vita. Parlaci questa mattina, Signore, darci intendimento. Se siamo mormoratori, che possiamo imparare la sana dottrina. E lo chiediamo nel nome di tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno. Questa settimana, mentre lavoravo in casa, e stavo pregando, chiedendo al Signore cosa devo condividere con voi, questa mattina, mentre lavoravo con i miei mattoni, mi veniva sempre in mente questa frase, una nuova opera, no? Una nuova cosa. E quindi, mentre ancora pregavo e preparavo, no, ho fatto una ricerca nella parola di Dio, questa frase, una nuova opera, e dove parla, dove Dio dichiara, io farò una cosa nuova in mezzo a voi. E il Signore mi ha guidato a questi passi, perché io credo e sono certo che Dio vuole fare una nuova opera qui in mezzo a noi, a Montebelluna. E questo è sempre una verità, non è che, perché in ognuno di noi, ogni giorno Dio vuole fare una nuova opera, non è vero? Le sue misericordie si rinnovano ogni anno, ogni 6 mesi come un mutuo, no, ogni mattina. Ed è questo il bello di noi, che siamo figli di Dio, che seguiamo la parola di Cristo, perché per noi il cristianesimo non è una religione, Non è un elenco di regole su un pezzo di carta appiccicato sul nostro muro. Il cristianesimo per noi è una relazione con il Dio vivente, in cui ogni giorno il Signore ci parla, il Signore ci istruisce, il Signore ci guida, e ogni giorno il Signore vuole fare una nuova opera in noi. Però anche è vero che come comunità, perché qui a Montebelluna noi facciamo parte del corpo di Cristo in tutto il mondo, che è la Chiesa universale, la Chiesa cattolica, se vogliamo dirlo così, perché sapete che cattolica vuol dire solo universale. Quindi uno dice, tu fai parte della Chiesa cattolica? Sì. Amen. Perché noi facciamo parte della Chiesa universale. Se mi dice, fai parte della Chiesa cattolica romana? No. Anche perché essere universale e essere solo in una città è una contraddizione di termine. Vedete? Come può essere universale e solo a Roma? Non può essere, è una contraddizione. Anche questo titolo. Comunque, io sento che nella nostra comunità Dio vuole fare una nuova opera e ci vuole parlare perché Lui vuole fare una nuova opera e noi come credenti non dobbiamo guardare indietro alle opere che Lui ha fatto prima. Non dobbiamo aggrapparci a vecchie tradizioni perché Dio vuole fare una cosa nuova, quindi dobbiamo avere un cuore e una mente aperto anche a questa nuova cosa che Dio vuole fare in mezzo a noi. Qui Isaia era un profeta nella nazione di Israele e in questo tempo gli israeliti erano arrivati di avere una religione che era unicamente esterna, no? Era un rituale. E Isaia profetizza qui in versetto 13, questa gente si avvicina con la bocca. Quindi vanno al culto, vanno al sinagoga, vanno in chiesa domenica, dicono alleluia, gloria a Dio, pace fratello, pace sorella, però il loro cuore è lontano da me. Giriamo anche nel Vangelo di Marco, capitolo 7, perché Gesù ha detto la stessa cosa della sua generazione, giusto? Isaia ha vissuto centinaia di anni prima del nostro Signore, eppure anche durante la vita di Gesù le condizioni non erano cambiate molto. Qui in capitolo 7 del Vangelo di Marco, versetto 1, allora si riunirono intorno a lui farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme, e avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Allora, chi è l'accusatore dei fratelli? Satana, dice la parola di Dio. Quindi già i farisei non... Perché i discepoli erano operai, erano pescatori. L'unico, diciamo, che magari era un po' più... era un impiegato, era Matteo, che raccoglie le tasse per i romani. Quindi lui, no, lui andava al lavoro con la camicia e la cravatta, però alla fine era un imbroglione perché anche rubava soldi dalla gente. Ma la maggior parte degli apostoli erano operai, erano pescatori. Avete mai conosciuto dei veri pescatori? Non uno che va il sabato a pescare le trote al laghetto qui, non quelli pescatori. Pescatori che si alzano alle 2 di mattina e partono con la nave per la prima spunta di alba per calare le rete e tutto il giorno. Sapete, il lavoro del pescatore è molto duro. E io qualche volta sono stato, diciamo, su queste barche dei pescatori, non che io ritengo essere pescatore, però diciamo ho vissuto una giornata in mezzo al mare con queste persone e lavorano come cani dalla mattina alla sera veramente. E come potete immaginare, lavorano con i pesci. E quindi puzzano anche. Cioè, i discepoli di Gesù non erano persone, sai, come la settimana scorsa James, nostro fratello dell'Inghilterra, che adesso sta lavorando con noi con la scuola biblica quest'anno, e Lewis e David mi aiutavano a lavorare nella casa e quindi mangiavano con noi, con la nostra famiglia, ogni giorno. Allora, purtroppo io confesso che magari non abbiamo, non io, no, non do la colpa a mia moglie, magari non ho insegnato io le maniere perfette a tavola ai miei figli. Perché sai, noi in famiglia nostra si butta il cibo su tavola e poi è un macello, no? Tipo... E povero James era ospite, Davide era abituato, no? Lui è come uno dei miei figli ormai. Anzi, dovevo un po' tenere il cibo lontano da David perché prendevo tutto, non ci lasciavo niente. E io ho detto, scusa James, sai qua è un... Se il cibo è là è per mangiare, quindi se vuoi formaggio, salame, prendilo, perché se non lo prendi li prenderanno gli altri. No. Sai, se poi Josh, Abigail sono teenager, chi ha teenager sa che... No? Avete notato che il budget del cibo raddoppia, no? Quando vai da piccoli bambini ai teenager. Cioè, ma quanto mangiano questi? Mamma mia! E anche i discepoli non erano abituati a lavare le mani, sai, in mezzo alle barche, dai, mangiamo, scannare qualche cosa, no? E i farisei, che erano esperti non a guardare Dio, non a guardare la loro vita, ma erano esperti a guardare gli altri. Loro erano ispettori di frutto. E quindi erano quelli che cercavano sempre il difetto negli altri. Anche se magari una persona aveva 99 pregi, loro cercavano il difetto in quella persona. E se pensiamo, no, è una cosa così brutta che uno non lava le mani. Cioè, se noi potremmo guardare una persona e dire, l'unico difetto che ha questo fratello è che non lava le mani prima di mangiare. È un grande difetto? È una nullità, giusto? Ma i farisei no, vedi? Allora questi non possono essere di Dio, questi discepoli di Gesù, perché loro non lavano le mani prima di mangiare. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, ciò non lavate, li accusarono. Infatti i farisei, tutti i giudei, non mangiano se non si prima lavate le mani con gran cura, attendendosi alla tradizione dei anziani. Quindi era una tradizione dei uomini. E quando tornarono alla piazza, non mangiano senza prima essere purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenuti ad osservare per tradizione. Lavatura di coppe, di brocche, di vasi di rame, di letti. Poi i farisei e i scribi gli domandarono perché i due discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani. Ma egli rispondendo disse loro, ben profetizzò Isaia di voi. Quindi le profezie di Isaia avevano un'attuazione attuale, cioè era profetico per gli israeliti nel tempo di Isaia, ma era anche profetico per i tempi di Gesù e sono anche profetiche per i nostri giorni. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Avendo tralasciato infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione dei uomini, lavatura di brocche, di coppe, di fatte e fate molte altre cose simili. E poi sappiamo nel racconto di Matteo questa stessa storia, Gesù ha detto non è quello che entra la bocca che rende un uomo impuro, ma quello che esce dalla sua bocca. Dio odia l'ipocrisia. E quindi potremmo stare bene e contenti qui questa mattina a Montebelluna, giudicavo che i farisei erano cattivi. Come erano cattivi, no? Però io dico, voglio applicare questo alla mia vita. Ci sono cose ipocrite nella mia vita? Guardiamo un passo nel Vangelo di Luca. Perché noi che siamo figli di Dio, che conosciamo la parola di Dio, dobbiamo stare attenti perché sarà richiesto da noi un giudizio maggiore. Qui in Luca capitolo 12, versetto 42, e il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il Signore costituirà sui, ok, ditelo voi, sui suoi, ok, domestici per dare loro al suo tempo la porzione di vivere. Beato col servo che il suo Signore arrivando troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio Signore tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e bere e ubriacarsi, il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta, e nell'ora che egli non sa, lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non si è preparato e non ha fatto sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuto, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. E quindi anche noi, fratelli e sorelle, corriamo il grave rischio di diventare come i farisei, di diventare come il popolo di Israele nel tempo di Israele. No, andiamo al culto la domenica e conosciamo tutte le parole evangeliche, magari tutte le dottrine, tutti i punti, ma in realtà il nostro cuore può essere lontanissimo dal Signore. E magari noi giudichiamo con un'autogiustizia la prostituta, il mafioso, il drogato. No, magari passiamo vicino alla stazione e vediamo una prostituta. Oh, guarda una prostituta. Guarda quel drogato, quel spacciatore. Però dobbiamo stare attenti perché magari loro ancora non hanno udito le parole del libro. E magari loro commettono quello che fanno nell'ignoranza. Anche se Dio gli ha dato una coscienza e quindi sanno che fanno il male. Però noi che conosciamo la parola di Dio e non lo facciamo. Secondo la parola di Dio siamo peggio di chi non conosce il volere di Dio e non lo fa. Perché noi conosciamo il piano di Dio, conosciamo la grazia di Dio, abbiamo udito le parole del libro, i nostri orecchi, i nostri occhi sono stati aperti. Tornando in Isaia 29, versetto 14, perciò ecco io continuo a fare meraviglie in mezzo a questo popolo. Sì, meravigli, prodigi, la sapienza dei suoi savi perirà, l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà. Allora qui Isaia sta profetizzando la predicazione del Vangelo. Ricordato in 1 Corinzi capitolo 1, versetto 26 e 28, fratelli, notate che fra di voi non ci sono molti savi nobili, intelligenti, perché Dio ha scelto le cose stolte per annullare la saggezza dei saggi. E quindi Isaia sta parlando di una nuova opera che Dio farà. I farisei di quel tempo, i religiosi del tempo di Isaia, no, loro avevano i comandamenti degli uomini, tutta la loro tradizione. Il Signore dice, io farò una nuova opera che confonderà la vostra saggezza religiosa. Io farò un'opera che non è lavare le mani, ma è lavare il cuore. Io avrò un popolo che non mi servirà, no, perché in versetto 13 dice, il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Allora, com'è un timore che proviene solo dall'insegnamento di altri uomini, secondo voi? È un vero timore di Dio? No. È un timore dell'uomo in realtà, perché, no, io seguo un programma religioso, io ho un certo atteggiamento evangelico per fare bella figura davanti ai miei co-credenti, davanti al pastore, davanti al sacerdote, ma in realtà io non ho vero timore di Dio. E quindi è un'ipocrisia, è una falsità, perché esternamente io seguo tutte le cose di Dio, ma nel mio cuore non è un vero timore che mi motiva, che è la mia motivazione. Comprendete la differenza? Ma Dio vuole che noi abbiamo nel nostro cuore un vero timore di Lui. Perché quando c'è il vero timore dell'Eterno nel nostro cuore, allora noi ubbidiremo la parola di Dio, ma senza farlo per apparire agli altri. Lo faremo perché è una cosa dentro di noi. E quindi il Signore dice, io confonderò la saggezza, io toglierò l'intelligenza degli intelligenti. Guai a quelli che vanno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni dell'Eterno, che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono, chi ci vede, chi ci conosce? Avete completamente capovolto le cose. Come hanno capovolto le cose gli israeliti? Vediamo. E forse il vasaio, considerato pare l'argilla? Quindi possiamo paragonare noi stessi con un pezzo di argilla? Alcuni magari dicono di sì, non lo so. L'argilla cos'è? Un pezzo di terra. Ha intelligenza? Ha volere? Può fare qualcosa? No, non può fare niente. E lì è l'unica cosa che può fare è essere modellato del vasaio. Ma gli israeliti avevano cambiato le cose, dice, noi siamo più intelligenti di Dio. Noi sappiamo meglio di Dio. E anche nei nostri giorni c'è tanta gente, secondo me Dio è così. Secondo me Dio alla fine è buono e tutti si salvano. I musulmani, i buddisti, gli atei, i comunisti, i democristiani. Perché Dio è buono, Dio è amore. Ma la Bibbia ci insegna questo? No, la Bibbia ci insegna che chi crede nel Signore Gesù Cristo sarà salvato e chi respinge la sua offerta sarà condannato. Ma noi viviamo in tempi come quelli di Isaia, in cui la gente ha capovolto le cose. Loro sono Dio. Loro decidono chi è Dio e come è Dio. Invece di umilmente mettersi davanti alla sua parola e dire, tu sei il vasaio, io sono l'argilla. Prendimi e fai di me quello che tu vuoi. Tu dichiari che è così, ok, io accetto che è così. Perché tu sei il creatore. E io sono un pezzo di terra. Poi l'opera dire a chi l'ha fatto, egli non mi ha fatto. O la cosa formata dire a chi l'ha formato, non ha intelligenza. E l'altro ieri Silvana era a casa nostra, eravamo nel nostro giardino, Abbiamo avuto una grande raccolta di mele quest'anno. E Silvana stava mangiando una mela che ha fatto il Signore e non l'ho fatto io. Sono buone anche Giovanni, no? L'ha mangiato anche lui. E lei, Silvana mi diceva che l'altro giorno lei parlava con una persona a Ronzo e lei stava mangiando una mela, non so se era una delle mie o di altre persone, sicuramente il Signore ha fatto anche quella mela. E questa persona diceva, ah, l'uomo, sai, vantavo quello che ha fatto l'uomo. E lei ha guardato questa persona e ha detto, un uomo può fare questo? E ha detto, mamma mia, è vero. Qualunque voi potete fare una mela. Potete fare un essere umano. Mi piace molto guardare queste cose della natura. No? Io spengo l'audio perché dicono un sacco di fesserie riguardo all'evoluzione che sono tutte frottole, ma guardare l'infinità del nostro creatore. Mamma mia, ma quanto è intelligente il Signore! Ma quanta fantasia ha il nostro Dio! Possiamo noi dire a Lui come bisogna fare le cose? No. È Lui che ci dice, guarda, questa è la via, cammini in essa. Ancora un brevissimo tempo e il Libano sarà mutato in frutteto e il frutteto sarà considerato come una foresta. Questo è un bellissimo passaggio perché Isaia sta profetizzando il Vangelo. Il Libano, voi sapete, era un paese di gentili, non erano il popolo ebraico. Isaia dice, verrà il giorno in cui io confonderò la saggezza dei savi e io userò il messaggio, la follia del Vangelo per salvare tutte le nazioni. E anche la gente del Libano, dell'Italia, del Nord America, del Sud America, dell'Africa fioriranno e farò sorgere in queste nazioni un popolo. In quel giorno i sordi intenderanno le parole del libro. Eravamo tutti sordi e ciechi. E vi voglio dire una cosa che sembrerà magari un po' duro. Nel nostro movimento, nella nostra chiesa, e questo non è per disprezzare altre chiese o dire che noi siamo meglio, noi non siamo meglio di nessuno. Siamo solo una parte del corpo di Cristo e noi abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti come tutte le chiese lo hanno. Però una cosa in cui siamo molto testardi e pignoli è che il pastore di una Calvary Chapel deve insegnare la parola di Dio versetto per versetto, riga per riga. Ci sono tanti, ma è sempre stato così, 13 anni che sono qua, sono stato criticato da alcuni credenti. Ah, ma lì a Montebello ne fanno sempre studio biblico, sempre, no? E cosa dobbiamo studiare? Il Corano? No? Perché magari loro sono abituati a una chiesa dove il pastore ogni cinque parole dice Alleluia! Amen, fratelli, gloria a Dio! Woo! Ho spaventato qualcuno? Scusate. Mi sono spaventato da solo. Che io magari per tanti anni ho frequentato ambienti così. Io sono nato e cresciuto in un ambiente così. Però quando ho cominciato a frequentare la nostra chiesa, e devo anche confessare che all'inizio, la prima volta che ho sentito un studio biblico di Chuck Smith, io non sono stato impressionato per niente. Perché io ascoltavo la cassetta, più di metà del suo messaggio era solo leggere i passi della Bibbia. E io, nel mio orgoglio spirituale, beh, potrei anche fare io quello. Cos'è così speciale di questo Chuck Smith e di Calvary Chapel? Dicevo io nel mio cuore. Però vi posso dire una cosa. Quel studio che ho ascoltato per giorni e giorni, lo Spirito Santo mi riportava quella parola di Dio che lui ha letto in quel messaggio. E ha detto, però, quel studio c'è, ho ricordato questo studio. Una volta, tanti anni fa, c'era una sorella della chiesa di Montebellino che adesso vive in un'altra nazione, e c'era questo grande predicatore che veniva dagli Stati Uniti a Milano, e tutti i credenti hanno affittato la palla sport e tutti dovevano andare lì a ascoltare questo grande televangelista. Benny Hinn. E io ho detto, guarda sorella, perché lei voleva fare anche l'annuncio, magari se altri fratelli della chiesa volevano fare un comitiva, andare tutti là. E io ho detto, no sorella, io sono americano, quindi io ben conosco tutte le eresie e le cretinate che fa questa persona, e in nessun modo questa chiesa appoggerà un viaggio lì a ascoltare questo eretico. Però ho detto, tu sei libera, io ti avverto, io non andrei. Comunque tu sei libera, non sei mica un schiavo della chiesa di Montebelluna, ognuno è libero di andare dove vuole, però come tuo pastore ti avverto che io ti consiglio di non andare. Comunque lei è andata, è tornata, e io ho detto, allora com'è andata? Oh, che bello, mamma mia, c'erano 5.000 persone là, e mamma mia, che bella riunione, che forte era, no? E ho detto, vero? Cosa ha predicato il signorin? E lei ha avuto questo sguardo tipo, non mi ricordo. E ho detto, che potenza! È stato così potente che non ha ricordato niente. Boh, noi siamo un popolo del libro, e se a te non sta, cerca un'altra comunità, con tutta sincerità, e non dico con rabbia. Noi non vogliamo essere l'altra chiesa, noi siamo quello che siamo, perché noi abbiamo visto che sono le parole del libro che aprono i orecchi, che danno libertà ai prigionieri. Non sono le parole di Craig, non è che io mi salto e vi cerco di agitarvi o manipolarvi, perché ve lo dico, fratelli, in molte chiese c'è una molta manipolazione umana, dell'emozione. E quindi uno va via con questo sballo emotivo e crede che ha sperimentato la presenza di Dio. Però ve lo dico che questa mattina ci sono migliaia di italiani che hanno la stessa esperienza nei stadi di calcio. E non ha niente a che fare con lo Spirito Santo. Voi siete mai stati in un stadio quando si fa un gol? Allora io no. Vabbè, magari i ragazzini. Però io sono stato nei stadi di football americano quando si fa un touchdown, no? Che è come un gol. E ve lo dico, da non credente, io mi ricordo 60.000 persone tutti insieme che si alzano, la nostra squadra ha fatto punti, cioè c'è un sballo, non è vero? Cioè tu fai un'esperienza proprio emotiva fortissimo in mezzo alla folla che gridano tutti insieme, e tanti vanno a culti cristiani così. No, non sono contro i concerti di lode. Però ho paura che nella Chiesa evangelica alcuni ambienti è più un culto di noi stessi e delle nostre emozioni che un vero culto al Dio che è tre volte santo. E noi crediamo nell'emozione. È emozionante conoscere il Signore. Non siamo contro l'emozione, ma non dobbiamo essere guidati dall'emozione. Noi continueremo, per la grazia di Dio, di predicare fedelmente le parole del libro. Perché le parole del libro hanno cambiato la mia vita. Io mi sono convertito al Signore leggendo il Nuovo Testamento. Non è stato un predicatore che saltava e gridava alleluia ogni 3 secondi. Ho letto le parole di Gesù Cristo e lo Spirito Santo ha fatto un'opera in me. Perché quando noi partecipiamo a un culto cristiano, noi non dobbiamo uscire e non ricordare cosa abbiamo sentito. Cioè lo Spirito Santo ci deve dare qualcosa. Noi dobbiamo uscire di questo capannone trasformati dalla sua santa presenza, dalla sua parola. In quei giorni i sordi intenderanno le parole del libro e liberati dall'oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno. Grazie a Dio la maggior parte di noi questa mattina siamo credenti, eravamo nelle tenebre e abbiamo ascoltato la parola di Dio e ci ha liberato, ci ha resi liberi, perché chi il figlio ha liberato è veramente libero. Gli umili potranno ancora gioire nell'Eterno. Quindi quando apriamo le parole del libro c'è anche grande gioia. I poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Poiché il tiranno sarà scomparso, lo schernitore sarà distrutto e saranno sterminati tutti quelli che tramano l'iniquità. Che condanna un uomo per una parola, che tendono tranelli, chi giudica alla porta. Pervertono il diritto del giusto per nulla. Questa ultima frase in capitolo 20, in versetto 21, non è tradotto molto giusto, non so come è nella riveduta, ma letteralmente pervertono la via del giusto. Non so se il diritto ha questo senso o no. Ma letteralmente quest'ultima frase pervertono la via del giusto per parole vuote. Tendono tranelli alla porta. Noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo stare attenti a chi facciamo entrare alla nostra porta. Schernitori? Persone che stanno alla porta a tenere un tranello? Persone con parole inutili che vogliono pervertire la via del giusto? Perciò così dice la casa di Giacobbe, l'Eterno che riscatta Abramo. Da ora in poi Giacobbe non dovrà più vergognarsi e la sua faccia non impallidirà più. Allora Giacobbe, voi comprendete, è il padre delle 12 tribù di Israele, quindi quando la Bibbia parla di Giacobbe, parla della nazione di Israele, voi comprendete questo, giusto? Allora noi nel Calvary Chapel non crediamo, come la Chiesa Cattolica Romana, che la Chiesa ha rimpiazzato Israele come il popolo di Dio. Però è anche vero che molte promesse che Dio ha fatto alla nazione di Israele hanno un duplice adempimento nella Chiesa, o per noi credenti. E quindi le promesse che Dio ha fatto a Israele le ha fatte anche a noi, perché Paolo in Galati e Romani dice che tutti quelli che sono di fede sono figli di Abramo. E quindi questa mattina noi che siamo nati di nuovo, siamo figli di Abramo e quindi le promesse che Dio ha fatto al popolo di Abramo nel Vecchio Testamento sono anche promesse fatte a noi. E chiaramente Isaia sta profetizzando anche per il millennio, quando il popolo di Israele avrà gli occhi aperti e riconosceranno Gesù Cristo come il Messia, però ha un adempimento anche per noi credenti. E io credo che è un adempimento attuale per la Chiesa di Montebelluna. Ma quando vedrà i suoi figli l'opera delle mie mani nel suo mezzo, essi santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Quindi non un timore che è comandamento dei uomini, ma un vero timore di Dio. E un'ultima cosa che voglio farvi notare, Dio dichiara che quando Giacobbe, quindi quando il credente, quando il popolo di Dio guarda l'opera che Dio sta facendo in mezzo, e noi tante volte abbiamo la tendenza di non guardare le meraviglie che Dio sta facendo in mezzo a noi, ma magari, come i farisei, guardare, ma quel fratello non ha lavato le mani prima di mangiare. O magari vengono alcuni, ma la chiesa di Montebelluna, no, stanno alla porta a portare schernitori. Ah, ma qui ci sono i difetti. Stiamo a guardare queste cose. E io confesso che anche in quest'ultimo anno io, un po' Signore, mi devo dare un schiaffo, santo, con amore, no, per dirmi, Craig, smetti di guardare quelle che sono andate via e guardi quelle che sono rimasti. Guarda l'opera che io sto facendo nei teenager. Guarda l'opera che io sto facendo nella vita di questo fratello e questa sorella. Guarda l'opera che sto facendo nella tua vita. Comprendete cosa voglio comunicarvi? Satana vuole che noi guardiamo che gli altri non lavano le mani, questo difetto, ma questo non va, quello non va. Ma ve lo dico chiaramente, in ogni chiesa ci sono cose che non vanno. Basta che tu li frequenti abbastanza tempo. No, perché tu puoi andare in una comunità 1, 2, 3 volte, 10 volte, ah che bello. Ma prima o poi ti stancherai anche delle storie di quel pastore. Ah, Craig ci sta per raccontare di nuovo con la storia del ponte, l'abbiamo sentito 10 volte. Perché poi tu conosci la gente e conoscendoci dice, ah, lui non è perfetto. Che novità. E quindi il Signore mi dicevo, Craig, smetti di guardare le cose che non vanno, smetti di guardare quelle che sono andate via. Guarda, io sto facendo un'opera in mezzo a voi. A Pasqua i nostri teenager sono stati al castello con i fratelli della California. Veramente lo Spirito Santo ha fatto un'opera meravigliosa. Ancora al castello in agosto, no? Tutti quelli che hanno partecipato, veramente il Signore è stato molto misericordioso con me. E anche qui è molto bello, non è che solo il castello il Signore opera. Ma noi come credenti possiamo scegliere di guardare l'opera di Dio in mezzo a noi, l'opera delle sue mani, o noi possiamo guardare altre cose, essere scoraggiati, essere scombussolati. Ma io ringrazio Dio perché il Signore mi ha dato questa parola per me personalmente. E dice, Craig, io farò una nuova opera in te e nella chiesa di Montebelluna. E tu vedrai le mie opere, non le tue. Tu vedrai le mie opere nei figli, che sono suoi figli, ma nei fratelli e le sorelle della chiesa. Essi santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Perché, fratelli, il Signore ci chiama alla santificazione, alla purezza, di camminare in ubbidienza alla sua parola. E a volte possiamo guardare le cose che accadono nella chiesa e dice, cosa succede? Ma vi dico una cosa, Dio ha tutto sotto controllo. E Dio ci sta purificando. E non è sempre una cosa bella o piacevole. Ma è una cosa necessaria. Perché non posso parlare per voi, ma spero che anche per voi è così. Io voglio essere uno di quelli che temono il santo di Giacobbe. I traviati di spirito giungeranno a avere intendimento. E i mormoratori imparano la sana dottrina. Quindi, se siamo mormoratori, confessiamo questo peccato. Signore, insegnami la sana dottrina. Amen.